Benvenuti a tutti a questa sessione di domande e risposte. In realtà c'è solo una domanda. Bisogna occupare un'ora con una domanda. La meditazione ai suoi vari livelli è accessibile a tutti? Ci sono delle controindicazioni? Grazie. Prendiamo molto ampia, cioè visto che c'è da starci un'oretta, e ne approfitto magari proprio perché in questi, partendo dall'ultimo quesito, ci sono delle controindicazioni. Ne approfitto perché negli ultimi giorni è circolato un articolo nei giornali riguardanti un monastero in Thailandia. In realtà è una notizia ripresa dai giornali thailandesi, che è appunto relativa a un monastero in Thailandia. Non so se qualcuno di voi l'ha letto, dove sono stati scoperti vari cadaveri e c'è stata appunto una polemica in relazione a che ci facevano questi cadaveri in questo monastero. La cosa che in qualche modo ha sorpreso non è tanto che i giornali, alcuni giornali italiani ne abbiano parlato, quanto che si siano sorpresi in Thailandia che ci fossero. A dimostrazione che i giornalisti che scrivono in inglese sono molto probabilmente formati in Occidente e hanno perso un po' del retaggio non tanto culturale, ma proprio anche il radicamento nella pratica. Ora, onestamente, non so, non conosco quel monastero, non ne ho neanche parlato con i monaci thai, perché alla fine per noi è una notizia marginale. Non, come dicevo, non conosco il monastero. E non so esattamente che cosa sia successo, però appunto è all'interno del canone Pali anche la contemplazione dei corpi in decomposizione, ma più che altro è all'interno del canone Pali un approccio con il corpo in maniera differente da quella che attualmente abbiamo, c'è proprio una pratica che è chiamata pratica di Azuba, dove iniziamo a vedere gli aspetti non attraenti del corpo in modo tale da avere una nuova prospettiva, un maggiore distacco nei confronti del corpo. Questa pratica è sempre meno citata. Abbiamo anche dei canti dove appunto vengono menzionate le 32 parti che non facciamo quasi mai, anche se poi a livello ritmico sono fra i più interessanti, perché hanno una cadenza molto, molto precisa, tan, 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 e vengono bene, solitamente sono fra i canti che vengono meglio. Però appunto c'è un senso di incomprensione, soprattutto in Occidente, verso queste forme di pratica e ora a quanto pare sembra anche in parte nei paesi buddisti in Thailandia. Cerchiamo di capire come funziona. Funziona che gran parte dell'insegnamento del Buddha è compensativo, nel senso che si rende conto che la mente va da una parte, o per essere più precisi, si incastra, si blocca in un estremo, e allora si fa un movimento del cuore o un movimento della mente volto a compensare, per equilibrare, per ribilanciare quella quelle idee, quelle opinioni, quelle rigidità che stiamo nutrendo. In modo tale che una volta che fatto questo movimento, la mente possa ritornare in equilibrio, perché una mente in equilibrio è una mente che sa lasciare andare, è pronta per lasciare andare a tutti gli elementi che convergono e sostengono questo passaggio del lasciare andare i propri attaccamenti. E verso il corpo c'è un forte attaccamento, sia in senso di identificazione personale, sia con il corpo in termini di potenziale attrazione, non solamente verso il nostro, ma verso anche il corpo delle altre persone. E allora ci sono pratiche che cercano di ricontestualizzare il corpo, far vedere che cos'è il corpo nella sua natura. Questo moto di repulsione che nasce è semplicemente perché non accettiamo quella natura che è evidente, è palese, se vogliamo, ma in qualche modo noi andiamo mascherandola. Con il corpo si contempla la caducità della vita. Nei vari passaggi anche delle trasformazioni si contempla la caducità della vita, ma queste sono cose che ci vengono difficili da accettare. Con il corpo si contemplano appunto le parti del corpo per capire che è assemblato, è fatto di componenti, e queste componenti in sé per sé non sono identificabili. In un io sono organi interni, sono pelle, sono ossa, sono muscolatura, sono nervi. E queste pratiche aiutano anche a ribilanciare l'eventuale attrazione che abbiamo, che potremmo avere nei confronti non solo del nostro corpo, ma anche negli altri corpi. Non sono pratiche che vogliono denigrare il corpo in sé per sé, ma ricontestualizzarlo per quello che è. Quel senso di denigrazione viene fuori perché abbiamo costruito un'opinione, un'idea differente nei confronti del corpo, che è quella con cui noi manteniamo viva il desiderio sia di avere un corpo, sia il desiderio di avere il corpo di qualche altra persona. E sono discorsi un po' difficili, come vi dicevo, da fare. C'è un certo rifiuto, anzi, un notevole rifiuto in Occidente, tant'è che appunto è venuto fuori questa notizia che come si pratica con il corpo? Si pratica con vediamo se me le ricordo tutte. Ma appunto c'è la possibilità di contemplare la contemplazione del cimitero, cioè proprio iniziare a vedere come i corpi degradano, si decompongono, ciò che ne rimane, iniziando quindi a comprendere sia che esiste la morte fisica, ma sia anche di che cosa è fatto questo corpo, di elementi naturali che ritornano alla natura. C'è la contemplazione appunto cosiddetta delle 32 parti, per cui quello che accade è che si inizia a mettere in discussione quest'idea di una visione unitaria del corpo su cui noi ci identifichiamo, il mio corpo, per iniziare a vedere che è composto ed è composto da parti che se ci troveremmo qui davanti, tutte assieme, non solo non riusciremo a riconoscere il mio fegato, il tuo fegato, il mio polmone, il tuo polmone, ci vorrebbe un certo occhio, ma soprattutto non avremmo così questa immediata voglia di identificarsi con queste cose o tantomeno provare attrazione. E ci sono anche quelle pratiche che servono proprio specificatamente a ridurre la brama verso il corpo, rimettendo in discussione se ha un senso o meno l'attrazione che noi possiamo provare verso questi corpi. Come vi dicevo, sono pratiche compensatorie, cioè la mente tende da una parte e noi in qualche modo cerchiamo di riportarla dall'altra parte dandogli una prospettiva differente. Non ci serve afferrare queste pratiche rendendole la verità ultima, non è la verità ultima, ma la verità ultima è nel lasciare andare. A noi queste pratiche servono per ritornare in equilibrio. Per quanto riguarda la bramosia, è interessante, poi dopo iniziare a rifletterci, bramosia inteso come desiderio, quindi attaccamento a corpi, c'è la famosa affermazione che si fa, ok, c'è attrazione verso i corpi, immaginiamoci per esempio che questi corpi siano privi di pelle, nel momento che iniziamo a guardarci in giro e pensiamo di essere privi di pelle, iniziamo a dire, insomma, fatti più là. Se fosse possibile vivere senza pelle, cosa che reputo lo sia per poco, perché dopo arriverebbero tutte le altre forme di esistenza, mosche e così via, che sarebbero un grosso problema. Comunque, senza questo involucro che copre il corpo, perché la pelle è un involucro che copre e protegge il corpo, le altre parti del corpo, veramente dubito che ci sarebbero grosse attrazioni. Però la riflessione interessante è che diamo un po' di tempo, secondo me, se questa cosa fosse possibile, secondo me dopo un po' di tempo inizieremo a dire wow, che bella vena, wow, che bella muscolatura, quel grasso lì, quel grassetto lì, dona da Dio, risalta in mezzo al rosso della muscolatura, veramente godibile. Perché? Come vi dicevo, anzi forse non ve l'ho detto, perché il problema alla fine non è nel corpo, il problema è che dentro di noi c'è un errore di fondo che ci porta a proiettare la nostra felicità all'esterno, aggrappandoci a fenomeni condizionati attraverso il desiderio. In altre parole, il corpo in sé è il corpo, è il desiderio che ha bisogno di qualcosa e con poca fantasia va verso le forme fisiche, con un po' più di fantasia va verso le forme relative a idee, relative a pensieri, ma lì ci vuole un livello un po' più elevato, quando appunto non siamo più semplicemente fisico, ma siamo anche intelletto. Però è proprio una spinta interiore determinata dall'ignoranza che conduce verso il samsara, che ci porta fuori e ci fa dare fiducia a una felicità legata a qualcuno di questi fenomeni condizionati. Perché il corpo è un fenomeno condizionato. Ci siamo identificati e proviamo attrazione verso i corpi perché c'è questa abitudine. Se cambiassimo il corpo, per un po' avremmo quel momento di wow, no. Ma poi, se non iniziamo a lavorare per lasciare andare, quello che accade è che svilupperemo forme di attaccamento diverse, alternative. Ma la bramosia è dentro. La brama è dentro. Allora, queste tecniche a che cosa servono? Non servono per compensare, riportare la mente in equilibrio e iniziare a lavorare affinché si possa ridurre la nostra brama, si possa ridurre la nostra assuefazione verso la brama grazie al vantaggio di una mente in equilibrio che ha sperimentato il lasciare andare e che ora finalmente può orientarsi e dirigersi verso il lasciare andare come felicità alternativa. Non so se mi state seguendo. Ecco come si inquadrano queste pratiche. Il problema è che noi siamo già inquadrati fra idee e opinioni, per cui non ci troviamo neanche nella posizione di sapere ascoltare. Ascoltare non è tanto l'opinione di qualcun altro, ma ascoltare che cosa accade dentro di noi. Questo è un grosso problema. In altre parole, forse citando la famosa frase mente da principiante, l'abbiamo persa e continuamente la compromettiamo e ci perdiamo la possibilità di ascoltare e che nasce dalla capacità di osservare. E questo è un consiglio generale. Vivete la vostra vita osservando cosa accade dentro di voi, senza dover subito cercare l'opinione, l'idea, l'abitudine mentale a cui attaccarci, a cui attaccare quell'esperienza per avere l'illusione di saper gestire meglio quell'esperienza. No, ci chiudiamo delle prospettive importanti, rimaniamo sempre più stretti, sempre più limitati. E allora la nostra prospettiva non è quella di dire mi piace o non mi piace, ma è capire che cosa sta accadendo in noi in quell'ambito. E se c'è qualcosa di importante, di notevole, che ci può aiutare nella pratica, allora lo facciamo nostro. Se c'è qualcosa che non serve, lo lasciamo perdere. Se c'è qualcosa di dannoso, stiamo addirittura attenti di non esserne influenzati. È un po' come quando da ragazzi guardavamo le pubblicità, a forza, perché erano fra un programma e l'altro. No, proprio perché guardare le pubblicità in sé per sé, anche se ammetto che poi alla fine erano la parte talvolta più divertente, più intrigante, proprio perché lì è chiaro i movimenti con cui noi andiamo. C'erano queste pubblicità e tu dicevi mi piace, non mi piace, oppure c'erano la giudicavi o passava inosservata, ma in realtà quello interessante nella pubblicità era osservarla e guardare quello che metteva in moto. Il mi piace, non mi piace, anzi, scusate, la posizione era questo lo compro, questo non lo compro. Ma non è questo. Non penso che la pubblicità sia fatta con l'idea del far comprare le cose. È di smuovere qualcosa che poi farà comprare le cose, presumo, ma a livello come ora siamo arrivati un po' smaliziati, presumo che lavori più a questi livelli, non comprami, ma senti che lo vuoi. Oppure senti che non lo vuoi, ma ti sono entrato dentro. Tu ti ricorderai per me per anni. Quindi non si tratta, in questo caso lo compro o non lo compro, ma si tratta di capire che cosa sta accadendo in noi. E allora mettiamoci nella vita, proponiamoci alla vita in questo modo, con una mente pulita. Anche quando vengono proposte pratiche per noi inconsueti, no, non, che non fanno parte della nostra abitudine, cerchiamo di capire a che cosa serve, cosa succede, anzi no, prima di tutto che cosa succede dentro di me, come posso impiegarla all'interno di questo processo di risveglio. Dopodiché, quando questo è chiaro, abbiamo o uno strumento abile oppure un qualcosa che sappiamo che non ci è di aiuto. E in questo modo noi andiamo a definire sempre più la nostra pratica e il nostro percorso. Ci sono delle contraddizioni nella meditazione? Alcune volte sì. Per esempio, questa pratica è una pratica che, questa pratica di Asuba, che vede appunto gli aspetti non attraenti, ma addirittura talvolta si parla anche degli aspetti rivoltanti, no? Questa pratica ha un elemento di avversione al suo interno, cioè tende a bilanciare la mente mossa dall'identificazione dal desiderio attraverso un'avversione minima verso l'oggetto del desiderio. Però, come vi dicevo, una volta riportata la mente in equilibrio, scopri che l'oggetto è l'oggetto e non ha un problema in sé per sé. Il problema deriva dalla nostra brama. A quel punto l'oggetto lo lasci stare e rimane nella sua forma funzionale. Il corpo ci serve nella vita di tutti i giorni. Ma iniziamo a lavorare su quella brama, su quel desiderio che fanno in modo che questi fenomeni condizionati non diventino più il motore della nostra esistenza e della nostra felicità. Le controindicazioni sono se iniziamo a essere fissati sull'oggetto in maniera avversa. E allora iniziamo a denigrare i corpi in sé per sé. Ma non è questo lo scopo di quella meditazione, di questa meditazione, è ribilanciare. Al tempo del Buddha successe proprio questo episodio, che Buddha spiegò questa tipologia di pratica. Asuba se ne andò in ritiro, ritornò e scoprì che parte della comunità non c'era più. Aveva esagerato in questa contemplazione e si erano suicidati da quanto stavano scomodi a quel punto con il corpo. Il che il Buddha disse: ah. E da lì in poi spiegò la pratica di Anapanasati, la presenza mentale sul respiro, che generalmente appunto è una di quelle pratiche che viene consigliata un po' per tutti, a meno che appunto non ci siano un cattivo rapporto fra noi e il respiro, ma anche su quello potremmo teoricamente lavorare. L'Anapanasati, la presenza mentale del respiro, è una di quelle pratiche che viene considerata valida in generale e che può condurre fino alla fine del risveglio. Altre pratiche invece non necessariamente hanno delle contraddizioni, ma hanno delle limitazioni. Per esempio, la pratica del mantra. Il mantra è sicuramente una pratica notevole, almeno io la utilizzo anche molto. Però avrete visto che a un certo punto il mantra, se il mantra è valido, se il mantra è funzionale, ci aiuta ad andare verso una mente silenziosa, a sperimentare una mente silenziosa, calma. Allora a quel punto le parole del mantra diventano superflue, perché il mantra utilizza una verbalizzazione, un parlato, anche se non necessariamente è fisico, ma è pur sempre una ripetizione mentale. Allora a quel punto il mantra lì ha i suoi limiti, nel senso che per andare più in profondità la mente ha bisogno di rimanere in silenzio e quelle stesse parole che ci hanno aiutato a convergere a questo livello, ora devono essere abbandonate per ritornare a una pratica più silenziosa, in modo da andare più in profondità con la quiete mentale. Una pratica molto diffusa in Occidente, quella del body scan, cioè l'osservazione delle parti del corpo pezzo a pezzo, oppure altro ritmo, o appunto a un ritmo ancora più lento, o ancora più lento, ma osservate la vostra mente. Mentre io vi facevo pu 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 o pu pu pu, cosa vi è scattato? Qualcuno ha iniziato a pensare: ma se la mente è calma, devo continuare ad andare avanti e indietro? No. Perché devo andare a fare pu? Pu o pu 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 pu. Questi sono abili mezzi, ci aiutano ad avere la mente raccolta con una sua dinamicità, ma una mente raccolta che è felice di stare ferma. Allora che cosa fai? La presenza mentale la porti su tutto il corpo, senza doverla portare in giro. In un colpo solo è tutto il corpo. Invece di fare pu, 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 fai pu e hai tutto. Ecco perché vi chiedo di andare al di là delle opinioni, delle idee, delle tecniche, per osservare, perché le cose talvolta sono piuttosto evidenti quando abbiamo iniziato a capire che cos'è una mente in equilibrio, quando sappiamo che cos'è una mente in equilibrio e quando iniziamo a sentire che si sta spostando verso uno degli estremi, perché tanto la mente lavora per estremi, allora la riportiamo subito, va, riporta la dritta, oppure se ha preso la sua via, facciamo un'opera di compensazione. Una volta fatta l'opera di compensazione, non occorre muoversi da qua fino a qua. No, puh, basta. Ugualmente nelle tecniche che noi possiamo applicare sull'osservazione del respiro, ci sono tante tecniche, no, che possiamo fare relative all'osservazione, osservando il respiro. Possiamo unire il respiro al mantra, possiamo contare i respiri, possiamo unirlo a delle visualizzazioni, possiamo dividere il respiro, inspirazione, espirazione e appunto utilizzare altri abili mezzi associati al respiro per sostenere la nostra l'osservazione del respiro. Però appunto rendiamoci conto, a un certo punto la mente ti dice: perché mi stai facendo continuare a contare? Perché devo utilizzare queste energie? 1, 2, 3, 4. È perché sennò perdi la concentrazione, perdi il raccoglimento. Fammi fare senza numeri. Poi magari accadrà che possiamo perdere il nostro raccoglimento, la nostra presenza mentale sul respiro. E allora a quel punto, se vogliate, possiamo anche reinserire i numeri, possiamo anche rifare una visualizzazione, dipende da come solitamente praticate. Però attraverso questa osservazione, iniziamo veramente a comprendere come si sviluppa questo sentiero. Questo vale anche per la pratica. In Occidente è una cosa, il buddismo è in qualche modo approdato. Seguendo delle sfaccettature differenti rispetto all'Asia, almeno una volta, ora non lo so, ora forse si sta tutto uniformando. Come vi ho detto, come ho esordito, mi ha stupito che questo articolo nascesse in Thailandia, dove appunto, appunto tutti sanno della. Presumo che. Perlomeno che sapessero della pratica di Asuba. In Occidente la pratica di Asuba è stata messa da una parte, mentre una enfasi incredibile è stata data alla pratica di metta, alla pratica di benevolenza, tant'è che si dice che qui in Occidente ormai si insegna solamente Anapanasati e metta. E ci sono anche corsi proprio di metta, ma anche di giorni interi, mesi interi di metta, ma che fondamentalmente è aprire il proprio cuore, cioè è una delle pratiche più semplici che si possono trovare, anche perché la qualità che si propone è una delle più belle, no? È facile. Apri il cuore, sei felice. Provo anche questa qui viene, talvolta viene in maniera ossessiva, tant'è che vi ritrovate che venite a parlarci e dici: ah, sono un essere immondo. Perché? Perché? Perché non amo tutti, non amo tutti, non ce la faccio ad amare tutti. E Vanpusumedo ci aiuta riportando la pratica di metta anche in un contesto più pratico, nel senso talvolta anche realistico, ricordandoci che alla fine metta significa fondamentalmente non sviluppare avversione. Cioè non è che andiamo in giro come con la voglia, con la necessità di riparare tutti i danni di questo mondo. È semplicemente che andiamo in giro senza crearne altri di danni a questo mondo, attraverso l'avversione. Dopo, quando ci sono occasioni, situazioni veramente fattibili, e non idealizzate, allora nel caso anche ci attiveremo fisicamente, oltre che con questa apertura del cuore. Questa è un'apertura del cuore, una vera avversione è porta apertura del cuore, non è l'indifferenza, porta apertura del cuore. La meditazione ai suoi vari livelli è accessibile a tutti? Sì. Come avete capito, ci possono essere anche delle controindicazioni. Delle controindicazioni che vengono soprattutto quando noi non capiamo dove la nostra mente è. Perché questo è il problema. Noi non capiamo dove effettivamente la nostra mente sia e applichiamo una pratica che, anziché bilanciare la mente, ha come effetto o nessun effetto o addirittura un effetto controproducente. Ma per il resto, quelle cose che ho detto sono tutte applicabili da tutti. I livelli che raggiungiamo dipende dalla sensibilità con cui pratichiamo, o meglio, dalla nostra capacità a scorgere nella nostra esperienza di tutti i giorni una mente equilibrata, iniziare a capire che cos'è una mente equilibrata per poter lavorare alla coltivazione di questa mente equilibrata. Non vi sorprendete se ho detto scorgere una mente equilibrata, perché in realtà una mente equilibrata in senso ultimo è una mente che è priva di attaccamenti e conseguentemente non può essere smossa, è in equilibrio, non può essere strattonata, scusate, non può essere strattonata, è in equilibrio. Quello che noi conosciamo è una mente in equilibrio per approssimazione. Ma il fatto che conosciamo la mente in equilibrio per approssimazione non significa che non abbiamo un qualcosa da cui veramente partire. Significa semplicemente che questa tipologia di mente ci aiuterà a eliminare gli estremi attorno a questa mente in equilibrio. Però essendo una mente in equilibrio in termini di approssimazione, dopo cominceremo a rilavorare su questa mente, a cercare qualcosa che sia ancora più in equilibrio. E tutto questo semplicemente saremo in grado di vederlo rimanendo svegli e sensibili alle quattro nobili verità. Perché? Perché laddove c'è un disequilibrio ci sarà un disagio. Tutto ciò rende abbastanza la prospettiva di lavoro semplice. E si tratta di rimanere in sintonia, in armonia con questa prospettiva, che poi appunto diventa una visione, la retta visione. Ho volutamente saltato esempi su Azuba, proprio perché so che è un tema non particolarmente gradito, che genera polemiche. Potrei farne tanti, ma lascio alla vostra buona volontà di esplorare queste dinamiche, almeno ora che stiamo registrando. Poi quando spengeremo la registrazione, magari apriamo alle domande e se volete esploriamo questi dettagli. Però fortunatamente, fin quando non c'è un comune accordo che si parte da una mente appunto da principianti e andiamo a esplorare assieme senza pregiudizi, questi sono temi che appunto scaldano i giornali, ma non il cuore, non la mente.